comunque saluto al telefono Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buon pomeriggio e benvenuto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, la Fondazione ha lo scopo di promuovere attività di formazione e ricerca in ambito sanitario e nei giorni scorsi lei, presidente, ha rivolto un interrogativo sul futuro del sistema sanitario nazionale. Ci vuole spiegare meglio?
Sì, provo a spiegare, nel senso che nell'ultimo anno, facendo seguito a quelli che sono stati tutti gli annunci e anche le attuazioni dei tagli alla sanità pubblica, si parla di circa 25 miliardi di euro nel triennio che va dal 2012 al 2015, soffia un vento di insostenibilità della sanità pubblica. L'idea che ci siamo fatti un po' attraverso approfondimenti di politiche sanitarie anche internazionali è che in realtà questa non sostenibilità è solo apparente, perché oggi una quota importante del denaro pubblico viene sprecato con varie modalità, diciamo, da quelle professionali a quelle organizzativo-gestionali a quelle politiche. Quindi il nostro messaggio forte è: oggi il sistema sanitario pubblico è sostenibile, ma bisogna identificare ed eliminare gli sprechi.
Ecco, un interrogativo che in particolare è stato rivolto soprattutto al governo che si è appena insediato. Quale sarà il futuro del Servizio Sanitario Nazionale?
Ma su questo c'è un ampio livello di scetticismo per un paio di ragioni. La prima è che l'attuazione del titolo quinto, dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001, di fatto la pianificazione e organizzazione dei servizi sanitari è passata in mano alle regioni. Questo in realtà ha creato una sanità a 21 velocità differenti. Ecco, al di là delle classiche distinzioni nord e sud, il bello e cattivo tempo sulle performance regionali e anche sui servizi ai cittadini viene fatto a livello delle singole regioni. Allora, il nostro appello qual è stato? Se è vero che la sanità pubblica è materia dello Stato, in ottemperanza a quello che è un po' l'articolo 32 della Costituzione, il nuovo esecutivo deve scegliere una strada definitiva, che è quella di riportare una serie di competenze a livello del Ministero, riallineando le diseguaglianze regionali, oppure di consegnare definitivamente la sanità alle regioni, però questo deve essere esplicitato ai cittadini. Credo che tutti i contribuenti debbano sapere se le loro imposte finanziano un sistema sanitario nazionale equo e universale, oppure finanziano 21 sistemi sanitari regionali, ciascuno dei quali avrà dei livelli di assistenza completamente differenti.
Ecco, lei che cosa auspica? Quali sono magari le proposte, le aspettative della Fondazione che presiede?
Ma noi adesso, con il lancio del progetto Salviamo il nostro sistema sanitario nazionale, abbiamo un po' l'obiettivo di sensibilizzare tutte le categorie di attori della sanità. Ecco, tecnicamente a noi piace chiamarle stakeholder, cioè portatori di interesse, dalla politica al management delle aziende sanitarie, dai professionisti ai pazienti, ma anche quelli che vengono chiamati gli attori secondari, quindi le società scientifiche, gli ordini professionali, perché oggi in realtà quando si parla di sostenibilità del sistema ciascuno guarda il proprio giardinetto, quindi è ovvio che guardando solo da una prospettiva, dalla propria prospettiva individuale, è molto difficile rendere sostenibile un sistema che si basa troppo sulla vendita di servizi sanitari, mentre in realtà bisognerebbe capire quali sono i bisogni del paziente. Il nostro obiettivo è quello ovviamente di provare a salvarlo realmente, questa sanità unica, questa sanità nazionale, che è un sistema sanitario che ci ha invidiato per tanti anni tutto il mondo e che in realtà anche gli Stati Uniti vengono nella nostra direzione. L'Obamacare non sta facendo altro che estendere una copertura sanitaria anche a quei soggetti che finora non l'hanno avuta.
Sì. Ecco, dunque, in attesa allora di ricevere delle risposte dal nuovo esecutivo, la Fondazione ha lanciato il progetto Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale, al quale possono partecipare tutti i cittadini.
Assolutamente sì, la nostra idea è quella di aprire una sorta di consultazione pubblica, che ovviamente è una traccia preliminare che parte, diciamo, dall'approvazione di alcuni statement, in particolare quelli che abbiamo citato anche nel corso di questa chiacchierata, che in realtà in Italia serve un sistema sanitario pubblico finanziato dalla fiscalità generale, ma che sia il più possibile equo, perché uno dei rischi in questo momento è che si voglia aprire all'intermediazione dei privati affidando ovviamente una bella fetta consistente della sanità pubblica alle assicurazioni private e un po' a tutta una serie, diciamo, di fondi integrativi che fino a questo momento non li abbiamo avuti. La consultazione pubblica in che cosa consiste? Nel fatto che ciascuno può entrare all'interno del sito www.salviamo-ssn.it e seguire i vari step che la Fondazione porta avanti. Ecco, quello iniziale partirà esattamente il 15 di maggio, quindi dal 15 maggio la piattaforma sarà operativa e chiunque, ripeto, cittadini inclusi, potranno apportare il loro contributo.
Ecco, tra l'altro quest'anno, in particolare il 20 23 dicembre 2013 ricorre il 35esimo compleanno del Servizio Sanitario Nazionale.
Esattamente, 23 dicembre 1978, ecco, noi ci auguriamo di festeggiare il compleanno e non un funerale annunciato, come qualcuno ha scritto anche nei mesi passati, perché a oggi le performance delle diverse regioni, così diverse da regione a regione, fanno veramente sospettare che il Sistema Sanitario Nazionale non esiste più. Noi ci crediamo ancora e proponendo, diciamo, questa iniziativa vogliamo come ente indipendente, non condizionato da qualunque forma di tipo politica piuttosto che economica, proprio per il bene della salute della popolazione italiana.
Ecco, a suo avviso il protrarsi di questo status ha causato delle disuguaglianze tra i cittadini?
Ma enormi, perché un po' quello che è stato il programma nazionale Esiti che ha pubblicato il Ministero tramite l'Agenas, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, ha fatto vedere che nelle strutture ospedaliere italiane ci sono delle performance che vanno da 0 a 100 su 42 indicatori, partendo un po' dall'intervento per frattura di femore nelle 48 ore, alla percentualità di cesarei, alla mortalità per infarto. Questo significa che le programmazioni sanitarie regionali probabilmente non riescono a organizzare in maniera adeguata quella che è l'offerta dei servizi, senza parlare poi ovviamente di quelle che sono le differenze macro che stanno in un documento molto tecnico, che è il famoso documento per l'adempimento dei livelli essenziali di assistenza, che in realtà fanno vedere una cosa molto preoccupante, che le regioni che spendono di più sono quelle che offrono i servizi peggiori, per cui i cittadini finiscono per emigrare in altre regioni per potersi curare in maniera adeguata.
La Regione Emilia-Romagna come si colloca in questo scenario?
La Regione Emilia-Romagna nell'adempimento ai LEA, nell'ultima valutazione, sostanzialmente occupava un po' la pole position, diciamo che era la regione più performante da questo punto di vista, ma anche la Regione Emilia-Romagna nel 2013 doveva fare i conti con circa 260-270 milioni di euro che verranno in meno dal Fondo Sanitario Nazionale, quindi la Regione si sta organizzando come a livello delle singole aziende queste risorse in meno che vengono dallo Stato debbano essere gestite, con tagli lineari, con un miglioramento della proprietà dei servizi. Io credo che tutti i cittadini debbano capire che qua serve anche il loro sacrificio, perché oggi molti cittadini richiedono servizi e prestazioni sanitarie che sono assolutamente inutili o addirittura rischiano di danneggiare la loro salute.